file 22, pagina 100. Oltre alla mancata protezione data dai vaccini, infatti tutti i pazienti risultano colpiti dal tifo petecchiale, egli constata anche 5 casi di morte, 3 fra i soggetti di controllo, non protetti cioè da vaccino, ma soltanto infettati con la R-Provazechi, 1 trattato con vaccino Behring normale e 1 con vaccino Behring forte. Ma avviene un fatto imprevisto. Anche il dottor Ding Schuller si ammala, infettandosi accidentalmente. Ora giace febbricitante nel suo letto, con il corpo ricoperto di tante macchioline emorragiche. Rose lo va a trovare all'ospedale militare di Berlino. Il mio senso di umanità è pienamente soddisfatto con queste ricerche, dice Rose, un uomo corpulento, di media statura, i capelli bianchi e la barba sempre accuratamente rasata. Anche se v'è stato qualche caso di morte, i risultati di queste ricerche saranno di giovamento non soltanto alla Germania, ma ai nostri stessi nemici. In primo luogo vi sono centinaia di migliaia di soldati nemici nelle nostre mani, nei KL, che sono colpiti dal tifo esantematico. E poi questa malattia, favorita dalle condizioni belliche, minaccia di estendersi su scala mondiale. Ho ricevuto un rapporto del presidente dell'Ufficio Territoriale del Lavoro della Westfalia che parla testualmente di migliaia di morti al giorno in un campo di prigionieri russi. Anche se febbricitante, Ding Schuller appare molto orgoglioso delle parole di Rose. Abbiamo assoluto bisogno, incalza questi, di verificare i vaccini e di trovarne dei nuovi. Pensate, nella città di Janovici, in Russia, è in corso una forte epidemia che minaccia di estendersi alla vicina città di Minsk. Per bloccarla, le Waffen-SS sono state costrette in un solo giorno a fucilare 1025 ebrei infetti. Io sono perciò orgoglioso delle ricerche che lei sta conducendo a Buchenwald. Appena lei mi invierà il rapporto ufficiale, lo farò pubblicare al più presto su una delle riviste specializzate più autorevoli. Ding Schuller è soddisfatto, guarda Rose, poi gli fa orgoglioso. Abbiamo trovato il metodo più sicuro e meno costoso per infettare i prigionieri: iniettare direttamente il sangue infetto. Professor Rose, in questi giorni di degenza io mi sono molto documentato sul tifo petecchiale. Confesso che prima non ne sapevo molto. Lo sa che cosa ho letto? E qui Ding Schuller accenna un sorriso. Ho letto la storia di un medico turco di qualche tempo fa, il quale, divenuto improvvisamente pazzo, infettò numerose persone iniettando sotto la cute il sangue di alcuni malati di tifo esantematico. Noi l'abbiamo superato. Il medico turco non aveva infatti pensato, come noi, di iniettare il sangue infetto per via endovenosa. Una grossa difficoltà che i medici addetti a questi esperimenti incontrano è quella di disporre di ceppi particolari di Rickettsia Provazechi, ad esempio il ceppo Matelska. Per infettare i soggetti da esperimento occorre infatti sangue fresco di pazienti di tifo. Poiché si prevede di estendere Queste ricerche anche ad altri lager, per esempio a Nassweiler, si stanno già compiendo delle ricerche al riguardo. È necessario ideare e convalidare tecniche efficienti e standardizzate. A Buchenwald si dispone già di soggetti detenuti che vengono infettati con rickettsie e poi sottoposti a piccoli salassi, bi o trisettimanali. Il sangue così prelevato a questi donatori viene reiniettato ad altri prigionieri per infettarli. L'inconveniente è che i donatori di rickettsie quasi inevitabilmente muoiono, 95% dei casi, e bisogna quindi trovarne sempre dei nuovi. Anche per tale ragione è assurdo pensare che i medici di Buchenwald vogliano limitare questi esperimenti ai soli criminali di professione. La designazione specifica di Himmler è, come ovvio, semplicemente una formalità. In realtà egli lascia liberi i medici sperimentatori di servirsi di qualsiasi prigioniero ritengano disponibile. Fino a qualche tempo fa, all'inizio dell'intera serie degli esperimenti medici, questi medici hanno invitato i prigionieri a presentarsi spontaneamente. Dicevano loro che si trattava di procedimenti innocui e promettevano vitto supplementare in abbondanza. All'inizio c'è stato un certo afflusso di Freiwillige, di volontari. Poi, forse perché i loro compagni di baracca non li hanno visti più tornare, essendo deceduti, si è sparso il terrore e l'affluenza si è fermata. Si è allora ricorsi all'ordinanza di Gravitz, che autorizza cioè l'utilizzazione di criminali condannati a morte. Bastava prenderla alla lettera. Infatti, in un campo di concentramento, la distinzione tra condannati a morte e prigionieri non è sempre possibile, anche perché a Buchenwald, come in altri KL, regna una grande confusione tra arrivi e partenze e non si può andare troppo per il sottile per stabilire la causa dell'internamento. Così i medici SS provvedono personalmente a recepire il materiale da esperimento. Si disimpegnano, anzi abbastanza bene. Preferiscono scegliere quei soggetti tra gli elementi cosiddetti asociali, tra i tedeschi antinazisti, tra gli omosessuali. Un certo contributo di materiale è assicurato anche dai prigionieri russi. Molti di essi, circa 9.500, sono stati recentemente fucilati, impiccati o strozzati dalle Totenkovergruppe o dagli Einsatzgruppen, ma qualche decina viene anche utilizzata negli esperimenti di infezione con tifo petecchiale. Nota: gli Einsatzgruppen, gruppi di azione speciale, inizialmente creati nel 1939 da Himmler e Heydrich per arrestare e chiudere in campo di concentramento gli ebrei polacchi, a mano che le truppe tedesche avanzavano verso est, ebbero il compito di sterminare in massa gli ebrei e i commissari comunisti dell'URSS, oltre che i sospetti. Gli Einsatzgruppen furono 4, A, B, C, D. A ciascun gruppo, formato da 1.000 uomini, Heydrich si rivolse personalmente dopo la conferenza di Wannsee, dicendo testualmente: «La vostra missione è vitale per il Reich. ogni vostra pur minima disobbedienza sarà punita con la morte. Così suona testualmente, tra l'altro, il primo capo d'accusa della Corte Distrettuale di Gerusalemme contro Adolf Eichmann. Prima dell'invasione dell'esercito tedesco di una parte dell'Unione Sovietica e dei paesi baltici, Lituania, Lettonia, Estonia, quattro gruppi d'azione speciali collaborarono con l'imputato allo sterminio degli ebrei in dette zone e in quella parte della Polonia, che fu annessa all'URSS dopo il settembre 1939. L'attività dei gruppi comprese, tra l'altro, le seguenti operazioni. Gruppo d'azione A. Durante i primi quattro mesi dell'invasione di dette zone, questo gruppo sterminò in Lituania più di 80.000 ebrei, in Lettonia più di 30.000 ebrei, in Estonia 470 ebrei, in Bielorussia più di 7.600 ebrei, in Russia circa 2.000 ebrei, nel distretto di Tilsit 5.500 ebrei. Gruppo d'azione B. Fino al 14 novembre 1941 sterminò più di 45.000 ebrei in Bielorussia e in altre zone. Gruppo d'azione C. Fino al 3 novembre 1941 sterminò più di 75.000 ebrei in Ucraina, compresi 33.000 ebrei a Kiev. Gruppo d'azione D. Fino al 12 dicembre 1941 sterminò circa 54.000 ebrei. I suddetti gruppi, inoltre, tra l'agosto e il novembre 1942 sterminarono circa 365.000 ebrei. Letto a Gerusalemme, quinto giorno di Adar, 5.721, 21 febbraio 1961. Si calcola che in totale gli Einsatzgruppen abbiano massacrato oltre 2 milioni di ebrei. Fine nota. Ottime cavie umane sono anche gli zingari. Lo chiamano di corsa. Ding Schüler, che è guarito, si precipita al blocco 46 e trova 40 detenuti che stanno vomitando. Lochemann lo guarda spaurito, quasi vuol chiedergli scusa. Il professor Lochemann è arrivato un paio di settimane fa da Berlino. All'istituto Robert Koch ha lavorato per qualche tempo ad un nuovo preparato che chiama Otromine ed ha avuto l'autorizzazione di sperimentarlo a Buchenwald. Ottiene che 40 detenuti possano ricevere una dieta migliore, più consistente, per poter sperimentare il suo prodotto su soggetti le cui condizioni si avvicinino il più possibile a quelle di buona nutrizione dei soldati tedeschi al fronte. E a mezzogiorno questi detenuti hanno una bella sorpresa. Si trovano davanti ad una appetitosa insalata di patate. Lochemann l'ha preparata lui personalmente quell'insalata di patate ed è stato tutta la mattinata appresso al cuoco. Soltanto che, insieme con l'aceto, ha aggiunto anche, da una strana bottiglia, una soluzione contenente qualche miliardo di germi del tifo petecchiale. Ding Schüler, che non sa ancora nulla, guarda la scena. Ma che c'era dentro l'insalata? E Lochemann, una soluzione di cloruro di sodio contenente brodo di coltura di bacilli. Ne ho dati appena 2 centimetri cubici per ciascuno. ma questi due cc sono un calcolo molto approssimativo. In realtà Lockemann ha aggiunto a occhio la quantità di soluzione di bacilli da dare a ciascun prigioniero, come se si trattasse di aggiungere sale. Ding Schuller rimane muto. Tra qualche giorno Lockemann ripartirà per Berlino con la coda tra le gambe. Infatti soltanto 23 dei 40 detenuti sono stati colpiti da una forma grave di tifo petecchiale. 7 solo leggermente e gli altri sono rimasti completamente sani. Dei primi ne è morto solo uno. Certamente ha mangiato con le patate più bacilli degli altri. Gli ordini che vengono da Berlino parlano chiaro. È necessario valutare, oltre ai vaccini veri e propri, anche la possibilità che il sangue dei soggetti affetti venga utilizzato per combattere il tifo petecchiale, una specie di emoterapia. Il concetto è questo: il siero di sangue dei pazienti di tipo esantematico contiene degli anticorpi. Quesito: questi anticorpi, se trasmessi all'uomo sano, possono immunizzarlo contro il tifo stesso? Si tratterebbe del medesimo meccanismo di immunizzazione passiva che si effettua nella lotta contro varie malattie infettive, come ad esempio la difterite. Il sangue che viene prelevato ai pazienti che Ding Schuller ha infettato con la R. Provazeki ha due scopi: servire come sangue intero per infettare altri soggetti sani, i quali verranno a loro volta utilizzati come donatori di altro sangue infetto, oppure come cavie per i vaccini. Servire come siero per le ricerche sulla possibile immunizzazione preventiva della popolazione sana. A Berlino Lichtenfelde esiste all'ufficio centrale del Dipartimento l'ufficio sesto, che si occupa appunto della conservazione del sangue, che da Buchenwald verrà inviato agli altri KL. È diretto dall'SS Aufpunstumführer dottor Ellenbeck. Al fine di stabilire un metodo di infezione sicuro, vengono svolte delle esperienze con sangue fresco di tipo petecchiale. Per esempio, al blocco 46 viene eseguito questo esperimento. Vengono infettate 3 persone con 2 cc di sangue fresco per endovena, 2 persone con 2 cc di sangue fresco per intramuscolo, 2 persone con cc di sangue fresco per via sottocutanea, 2 persone mediante scarnificazione con lancetta per via cutanea. Contemporaneamente vengono infettate 6 persone con 2 cc di sangue fresco per endovena, 6 persone con 2 cc di sangue fresco per intramuscolo, 6 persone con 2 cc di sangue fresco per via sottocutanea e 6 persone mediante lancetta per via cutanea. Dopo 2 giorni si tirano le somme. I risultati di questa prova di infezione sono: A. Primo gruppo. I pazienti infettati con endovena si ammalano di una forma grave di tifo petecchiale e muoiono per disturbi cardiocircolatori. Quelli invece infettati per via intramuscolare o cutanea mostrano segni molto lievi di malattia. B. Secondo gruppo. Tutti i 6 soggetti che hanno ricevuto sangue infetto per endovena si sono ammalati in modo molto grave e violento. 5 sono morti in breve tempo. delle persone infettate per via intramuscolare o cutanea, invece, solo una ha sviluppato un tifo petecchiale di media gravità. Gli altri hanno provato soltanto disturbi di lieve entità. Sulla base di questi risultati si conclude che, per inoculare con certezza il tifo petecchiale nell'uomo, è necessario effettuare una iniezione endovenosa non superiore a 2 cc di sangue fresco di malato di tifo. Pagina 104.